satira volontaria e no, Lillo Venezia, marzo 2015. La satira ti rende libero, molto libero, ma la satira o anagrammata, la risata, ti rende libero, a volte molto libero. I greci e i romani ne facevano un gran uso per ridicolizzare comportamenti e costumi sia dei potenti che del popolo. Oggi assurge di nuovo agli onori della cronaca la strage di Parigi a Charlie Hebdo perpetrata da terroristi islamici nel nome di Allah, ha riproposto drammaticamente la questione della libertà di stampa ed espressione. Tutti i media, nessuno escluso, hanno condannato il gesto estremo dei due terroristi fratelli che hanno massacrato la redazione del giornale satirico, colpevole di avere pubblicato vignette blasfeme offensive dell'Islam e del suo profeta. Questa la molla, ma è la vera ragione della strage e di altri tentativi di attentati che la cellula jihadista voleva compiere in Francia ed in Europa. A mio avviso c'è qualcosa di più che solo l'offesa all'Islam. Per giorni e giorni il dibattito nei salotti TV e sui giornali si è chiesto fino a che punto si può arrivare con la satira, non senza molta ipocrisia. La satira non ha confini. La satira, in quanto tale, non ha confini prestabiliti, si lascia alla sensibilità di ognuno, di ogni editore, di ogni vignettista o scrittore di satira. Le vignette o gli scritti satirici sulle religioni creano problemi di coscienza e di opportunità, ed in particolare quelle che si occupano dell'Islam e del profeta Maometto non sono accettate da molti fedeli del mondo islamico in quanto non accettano rappresentazioni neanche favorevoli del loro profeta e della loro religione. Non si tratta peraltro di una reazione tipica del solo mondo islamico. Inoltre, le diverse interpretazioni del Corano producono reazioni violente che in questo momento vengono alimentate da interessi che con la religione non c'entrano nulla. Charlie Hebdo aveva scelto di pubblicare vignette sapendo il rischio che correva, altri invece hanno soprasseduto o per paura di qualche attentato o per rispetto delle idee altrui in tema di religione. Sensibilità diverse, che però non risolvono il problema di un eventuale limite della satira. Certo è che la satira non si può e non si deve normare o avere paletti legali, perché ciò, oltre a limitare la libertà di parola, ne snatura la stessa essenza. D'altronde esistono già norme che la limitano, coi reati di diffamazione e vilipendio. Dico ciò per esperienza diretta e personale. La satira mi è costata 2 anni e 6 mesi di reclusione per vilipendio alla religione di Stato e a un capo di Stato straniero, cioè il Papa. I cosiddetti fanatici religiosi ci sono in tutte le religioni, e non a caso Marx diceva che la religione è l'oppio dei popoli. Un esempio di satira involontaria. Infine, un esempio di satira involontaria. Il corteo di Parigi, che ha visto sfilare oltre 2 milioni di persone che si opponevano al terrorismo anche per motivi religiosi e che difendevano la libertà di parola ed espressione. Quella fila di capi di Stato. Dov'è la satira? La satira è la testa del corteo, quella fila di capi di Stato che sfilavano dopo aver fatto la guerra in Iraq ed Afghanistan, anche se a onor del vero gli americani ed i russi mancavano, e che vedevano uno accanto all'altro Netanyahu, il sionista di Israele che ha massacrato oltre 2000 civili palestinesi, moltissimi dei quali bambini, il presidente dittatore del Gabon, i rappresentanti dei regimi fascisti dell'Ungheria e dell'Ucraina, ed infine lo stesso Renzi, che vuole aumentare la pena pecuniaria per la diffamazione togliendo il carcere, portandola a qualcosa come 50.000 euro per i giornalisti. Ognuno può fare la propria riflessione, anche satirica. Insomma, una testa di corteo davvero da ridere. E infatti qualcuno ha detto, una risata vi seppellirà. Je suis Lillo. Lillo Venezia era il direttore del Male, ci collaborava anche Walinsky, che era la versione italiana del vecchio Harakiri, che poi, cambiato nome, diventò Charlie Hebdo. In questa veste ha preso circa 200 querele, di cui qualcuna, per esempio quella del falso monumento ad Andreotti, lo portò in galera con altri disegnatori blasfemi di quei tempi. Ce lo siamo ritrovato ai siciliani, di cui per un periodo fu anche amministratore, firmò cambiali e ci rimise, grazie alla scarsa pazienza della Lega Coop, i mobili di casa. Non è una persona per bene, non lo è mai stato, né Sparagna, Walinsky e compagnia bella, e non credo che ai suoi funerali verranno i pezzi grossi di mezzo mondo, smettendo per mezza giornata di ammazzare o mettere in galera i disegnatori blasfemi. La più bella copertina di Walinsky, ahimè, non la vedremo mai, è quella che avrebbe fatto mettendoci le facce con punte di tutti i ciarlatani e gli ipocriti che aveva preso per il culo per 50 anni e adesso, per giusta vendetta, prendevano per il culo lui con la loro commozione. Non mi chiedete dov'è Lillo e che cosa fa in questo momento, in quale grande giornale lavora e chi dei valorosi colleghi che ora sono tutti Charlie si ricorda di lui. La satira nel bel paese è onorata e protetta, a patto però che sia involontaria. Altrimenti so cazzi vostri, caro Lillo e caro Walinsky, da vivo. Ah! Guardate che degli islamici morti a Parigi metà erano terroristi e metà erano cittadini che cercavano di fermarli. Ah, guardate che l'ultima copertina di Charlie Hebdo non ce l'aveva con l'Islam ma con uno scrittore antislamico sostenitore dei Le Pen. Ah, fatevele raccontare complete le storie, se no diventate pezzi di satira voi stessi. La censura a Catania. I fatti di Parigi hanno aperto per l'ennesima volta il dibattito sulla libertà di informazione. È venuta fuori tutta l'ipocrisia dei grandi giornali e delle grandi firme del giornalismo. Tutti sostengono che i nostri giornali sono liberi da ogni condizionamento e da ogni censura. Ma non è vero. Sulla libertà di informazione, di espressione e satira siamo agli ultimi posti. In Sicilia, dagli anni 60 agli anni 90 sono stati uccisi dalla mafia 8 giornalisti che con inchieste e articoli facevano venir fuori le verità sui rapporti tra mafia e politica, mafia e comitati d'affari, mafia e imprenditoria. Il terrorismo mafioso firmò le penne dei giornalisti migliori. 40 anni di censura violenta e sanguinosa, che la solitudine, l'omertà e la paura fecero sprofondare nell'oblio, nei depistaggi, nella diffamazione, allo scopo di non accertare mai la verità su quei delitti. Gli stessi giornali siciliani, tutti d'accordo tra loro, non fecero nulla per difendere i giornalisti che per un giornalismo fatto di verità dettero la vita. Catania, 5 gennaio 1984, viene ucciso dal terrorismo mafioso un uomo, un giornalista, un drammaturgo, un artista che raccontava la società siciliana puttana e matrigna, oppressa dai poteri occulti e nascosti tra mafia e comitati d'affari. Quell'uomo si chiamava Giuseppe Fava e fu censurato da 5 colpi di pistola. Lo uccisero e poi lo diffamarono affinché la gente di Catania si dimenticasse di lui. Ma non fu così. I ragazzi dei siciliani raccolsero il testimone continuando a raccontare la verità. Fu diffamato e ancora censurato dai notabili catanesi, dall'unico quotidiano della città, dai suoi ex colleghi giornalisti che si autocensurarono. Paura di perdere il posto, di non essere ammessi nella società bene, non sappiamo, e in fondo non ce ne importa nulla, né rispondano alla loro coscienza. Oggi la mafia non uccide più i giornalisti siciliani, ci pensa il sistema dei grandi editori a censurarli prima. Ci sono ragazzi e ragazze che pieni di entusiasmo vorrebbero indagare sui fatti di cronaca attraverso un giornalismo che racconti la verità. ma il sistema della grande editoria è lì pronto a impedirlo. Cara ragazza, vuoi fare la giornalista? Fammi questo pezzo, poi vai in amministrazione dove ti daranno 10 euro. Contenta, vedrai la tua firma sul nostro prestigioso giornale. Veramente io volevo scrivere sui centri commerciali e i soldi riciclati. Ma quale riciclaggio, quale mafia? Lascia perdere. Fammi un bel articolo sul barocco catanese, no? Una censura che non uccide il corpo ma la voglia di raccontare la verità. E oggi a Catania com'è la censura? Esattamente come 31 anni fa, un solo quotidiano con lo stesso editore che fa affari con la politica e le imprese, che si accaparra tutta la pubblicità, non solo commerciale ma anche quella politica di destra e sinistra. Un quotidiano unico torna utile durante le campagne elettorali. Ma non scoraggiatevi, giovani giornalisti, ci sono anche qui tante piccole testate, qualcuna libera, qualcuna meno, ma ci sono giornali che vengono dalla scuola dei siciliani, che fanno fare rete per una informazione libera e di base per un giornalismo di verità. Per cui forza, andiamo avanti. Giovanni Caruso.